Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
Blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spin. Fuck it, no commas. My verses look crazy on paper. I write them in pen. Ain't no erasing mistakes. We just learn from them till we earn from them. That's how I started talking this water. That's when we started.
Benvenuti a Radio Onda Rossa. Sono le ore 20:06. Questa è Tabula Rasa.
Un po' di problemi di connessione, ma è andato tutto bene e quindi si sta per cominciare una trasmissione che quest'oggi è un po' un viaggio fra alcune città europee, viaggio di città e viaggio di autori. Infatti ce ne andremo prima a Parigi con Nicola Ravera Raffaele, che ci parlerà di un suo libro che si chiama A Parigi, per l'appunto, da Hemingway a Cortázar. Dopodiché andremo a Londra
a sentire l'autore Charles Dickens, grazie a Marco Rozzari, che è scrittore e soprattutto anche traduttore. Ha tradotto il Circolo Pickwick per Einaudi. E poi ancora dopo?
E dopo ancora ce ne andiamo a Milano. Andiamo a Milano con Gaia Manzini, che ci racconterà quello che era Milano per un grande autore italiano, che era Luciano Bianciardi. Ma siccome tutto sommato siamo comunque anche a Roma, cosa avremo?
Avremo con noi delle incursioni, delle recensioni, la serie con Johnny Palomba, col suo nuovo libro Recensioni, la serie, uscito per Fandango proprio nei giorni scorsi, e avremo delle incursioni specialissime solamente per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Tabula Rasa.
Fuck Google Maps, cause it ain't no directions. My nigga, this road ain't been paved. This joint ain't been rolled. I mean, this phrase ain't been coined. Ain't no coins in my way, man, what more can I say? You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Don't blow no Reggie my way. You know I can't just smoke.
Infatti Boris parla del magico mondo del cinema, della TV, delle serie televisive, in dove si girano sti capolavori incontrastevoli che sono le soppopere, che alla fine sono i fotoromanzi con la gente che parlano. E allora c'è Stampischello che se pensa: io mi vado a lavorare dentro al magico mondo del set cinematografaro, un posto in dove tutti sono artisti, in dove tutti come obiettivo assolutissimo hanno quello dell'opera d'arte, praticamente la riuscita del film, che diventa come un'ossessione per tutti, insomma un gruppo dei felici guerrieri dell'arte che combatte per popolo ideale e ognuno aiuta l'altro perché si possa veramente realizzare, perché possa da essere un pezzetto di questa magica e avvincente e sempre nuova opera collettiva e anche molto artistica che si chiama cinema. Però poi Erpischello appena arriva scopre di essere dentro un posto de merda dove lui non vale un cazzo, è come un bagarozzo che non c'ha manco il nome e che si può schiacciare quando che all'altri gli pare, insomma un posto pieno dei cani, de merde umane, dei ciabattari ripuliti, dei buciardi nati, dei registi rincoglioniti, dei raccomandati spaziali, de gente scoglionata, dei ignoranti analfabeti pieni di rancore, dei zozzoni, dei pusillanimi, dei pazzi mitomani, de spie, de leccaculo, de banderuole, dei fine la mignotta, dei vermi opportunistici, dei imboscati, dei purci che fanno la voce grossa, dei maniaci i maiali, di gente che non vale un cazzo però se la squatta, insomma è il magico mondo del cinema e della televisione, ma anche, perché no, è il magico mondo del lavoro, sempre se te dice culo che lavori. E infatti Erpischello si pensa: vabbè, ma dai, alla fine nella vita tocca magnarsi un po' de merda, che poi non è che se svolta, molto semplicemente ci si abitua al sapore. Mi cugino conosce un cane che fa il regista, gira tutto a cazzo d'attore. Che fatti c'è sta povera ragazzina orfanella che vive con la sorella in un posto in dove se le sono raccattate.
Stand clear, done man attack. You can't stand where I stand, you can't walk where I walk. Watch out, we run New York. Policeman come, we bust him out the park. I know this for a fact, you don't like how I act. You claim I'm selling crack, but you be doing that. I'd rather say see ya, cause I would never be ya. Officer, you wicked overseer. You hot shot, wanna get tops and be a savior. First show a little respect, change your behavior. Change your attitude, change your plan. There could never really be justice or stolen land. Are you really for peace and equality? Or when my car's hooked up, you know you wanna follow me. Your laws are minimal, cause you won't even think about looking at the real criminal. This has got to cease, cause we be getting hyped to the sound of the police. Woo, woo. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. There's a little truth. Open up your eye while you're checking out the boombox. Check the exercise. Check the word overseer. Like a sample. Repeat it very quickly and approve for example. Overseer. 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 Officer.
Molti l'avrete riconosciuto dalla colonna sonora dell'Odio, ci troviamo in atmosfere parigine e con questo pezzo, Sound of the Police, diamo il benvenuto a Nicola Ravera Raffaele. Buonasera Nicola. Vediamo se Nicola ci sente. Nel frattempo che proviamo a ripristinare il collegamento con Nicola, lo presentiamo. Nicola Ravera Raffaele è uno scrittore che ha pubblicato il suo primo libro nel 2014, presentando appunto Ultimo Requiem insieme a Mimmo Raffaele, per poi invece andare sul romanzo da solo con Il senso della lotta, un romanzo del quale si è discusso molto nel 2017, pubblicato da Fandango. Nicola poi ha pubblicato nuovamente Tutto questo tempo nel 2019 E adesso torna in libreria per Giulio Perroni Editore con la collana Passaggi in Dogana, con questo volume che si chiama A Parigi, da Hemingway a Cortázar. È un, il volume fa parte di una serie, appunto, di una collana di Giulio Perrone, dove degli scrittori e delle scrittrici si confrontano con luoghi che vengono visti attraverso gli occhi di autori, altri autori e autrici. In questo caso ovviamente l'operazione è estremamente ambiziosa, perché Nicola Ravera Rapele ci racconta questa Parigi non con gli occhi di un unico autore, bensì con gli occhi di tanti autori, nello specifico appunto diciamo da Hemingway a Cortázar, ma ci stanno anche dentro Beckett, Kundera e tanti altri. Forse lo abbiamo di nuovo ai nostri microfoni e proviamo a vedere se Nicola è con noi, ci ascolta. Buonasera Nicola.
Buonasera, buonasera a tutti.
Eccoti, guarda, a causa di un piccolo problema tecnico io ho fatto una lunghissima presentazione, cioè veramente mi sono dilungato su qualsiasi virgola dei tuoi libri precedenti, e ho anche un po' parlato di A Parigi, da Hemingway a Cortázar, che esce adesso per Giulio Perroni Editore nel 2021, per l'appunto. E la prima domanda che ti farei è questa: è un progetto ambiziosissimo parlare di una città così letteraria e così, con così tante voci. Che tipo di struttura hai dato a questo racconto, a questa narrazione, a questa guida?
Guarda, quando Giulio Perrone mi ha chiesto di partecipare a Passaggi di Dogana, che è questa collana molto bella che amavo già prima di questa proposta di città raccontate attraverso gli occhi degli scrittori, la prima cosa che ho pensato è stata ovviamente di partecipare con Parigi, perché è la città che conosco meglio, ma soprattutto cosa potevo apportare io nei miei più o meno 30 anni di avanti e indietro con la città, e ho pensato molto su questo, alla sensazione crescente di disagio misto all'amore per la città che ho provato in questi anni. Cioè, più la frequentavo, più venivo colto da una specie di doppio sguardo sentimentale. Non ero più un turista, ma non ero neanche un abitante. Allora mi sono detto: perché non cercare negli occhi dei grandi scrittori che ne hanno parlato senza essere nati lì questo stesso doppio sguardo? E per questo ho deciso di restringere il campo appunto solamente a scrittori non francesi, non parigini. E in effetti in alcuni casi l'ho trovata molto questo, sia questa capacità di essere dentro e fuori la città, sia proprio il fatto che chi non ci è nato racconta due Parigi, una reale e una che è quella mitica, mitologica, che ha vissuto prima di arrivare lì.
Parigi tra l'altro è anche città colonizzata non soltanto dalla letteratura ma anche dal cinema, dalla musica. Guarda, io inizialmente presentandoti ho citato da Hemingway a Cortázar, Beckett, Kundera, ma ci vuoi dire chi sono anche gli altri narratori e narratrici che sono all'interno del tuo racconto intimo e a metà strada, come raccontavi, di Parigi?
Sì, sono 16 in tutto e sicuramente quelli che hanno più spazio sono Cortázar e Hemingway, e però si va da Walter Benjamin a per esempio delle bellissime pagine di Anna Maria Ortese scritte negli anni 60, che sono uscite in un piccolo libro edito da Teoria che si chiamava Il mormorio di Parigi e che adesso tra l'altro è difficilissimo da trovare. C'è Fitzgerald, che ha dedicato un racconto molto bello a Parigi che si chiama Babilonia rivisitata. E poi ci sono anche alcune cose forse meno note. Ad esempio, mi sono molto divertito andare a ripescare un libro di Gaito Gazdanov, si chiama Strade di notte. Gazdanov era un esule russo a Parigi negli anni 30 e venendo dalla Russia si è ritrovato a Parigi a fare il taxista, e ad esempio racconta la città negli stessi anni quella di Hemingway, raccontando una specie di lato nascosto, di lato oscuro, perché mentre Hemingway racconta, per quanto a Parigi anche lui fosse abbastanza senza soldi, però comunque racconta lo champagne a Saint-Michel e a Saint-Germain, invece Gaddano racconta una Parigi notturna, cenciosa, maledetta, oscura, e siamo nello stesso periodo. Quindi ecco, è stato anche divertente andare a ricostruire pezzo per pezzo la città nella stessa epoca vista con sguardi diversi.
Diciamo che tu fai muovere i tuoi scrittori e le tue scrittrici in taxi, come in macchina, ma anche a piedi. Citavi per l'appunto prima Walter Benjamin, e diciamo è proprio in questo caso c'è quasi un inno alla flânerie. Diciamo che ci piacerebbe che tu raccontassi un po' questo concetto di flânerie, chi è il flâneur, per l'appunto cosa fa, come si comporta fra le vie di una città come Parigi.
È interessante prima di tutto che sia una parola che esiste solo in francese, no? Delle volte le lingue generano delle parole uniche. La parola è stata coniata da Baudelaire e poi molto ripresa, ed è una sorta di ozio creativo all'interno della città. Cioè il flâneur non è uno che perde tempo, ma non è nemmeno uno che ha una meta. Si guarda attorno senza, con attenzione, ma senza un punto preciso della sua attenzione. La cosa buffa per me, il libro è costruito su tre passeggiate attraverso Parigi, e dentro a queste tre passeggiate via via incasello i vari scrittori, ma per me la cosa strana è che, causa Covid, questa flânerie per la città io ho dovuto farla su Google Maps, ed è stato strano perché ovviamente ho ripercorso veramente tutta la città attraverso le foto su internet. Mi sono accorto di conoscerla veramente bene perché sapevo cosa cercare, però insomma chiaramente avrei preferito poter andare lì, e non vedo l'ora di tornare a fare il flâneur per le vie di Parigi di persona.
Immagino che tra l'altro tu non veda l'ora anche di rimetterti in fila ai cinema. Una delle cose che appunto mi ha fatto più sorridere è questa passione di parigini e parigine per il cinema. Racconti di quella che è una tradizione prettamente dell'Île-de-France, insomma, di quella zona lì, di questo essere capitale del cinema, e come la gente abbia una grande passione per le piccole sale. Ecco, se ci dai anche un po' un affresco di quella che è la politica culturale, ma anche quello che è la passione per il cinema, te sarei molto grato.
Lì è una specie di religione laica. Intanto Parigi continua ad avere quasi il doppio di numero di sale della seconda al mondo, credo che sia Los Angeles. Quindi continua ad avere tanti schermi, e schermi sui quali puoi vedere di tutto, da un film degli anni 20 a un documentario appena uscito che in Italia non arriverà mai, ovviamente tutto rigorosamente in originale con i sottotitoli, c'è qualche deroga solamente per i film per bambini che hanno tutte e due le possibilità, e a me è successo lì di rimanere chiuso fuori da una sala di 200 posti per vedere un film di Fritz Lang della metà degli anni 50, era al di là di ogni ragionevole dubbio, perché la sala era piena. Mi è successo di metterci tre giorni per riuscire a vedere, c'era una volta in Anatolia, film di Ceylan che aveva vinto Cannes poche settimane prima, ci ho messo tre giorni e il film era in 80 sale a Parigi, e quindi sì, loro sono così, hanno questo amore vero per il cinema che continua nonostante quanto è cambiato il mondo, Netflix eccetera eccetera, ma non viene minimamente intaccato. Si sentono gli inventori del cinema, si sentono la capitale mondiale del cinema. Io lì tante volte sono andato, soprattutto intorno ai 20 anni, come sarei andato a un festival sparso per la città. Andavo a Parigi, stavo 5 giorni lì, andando al cinema 5 volte al giorno, ed era, devo dire, meraviglioso. Ci riuscivo perché, altra cosa stupenda di Parigi, le proiezioni cominciano alle 10 del mattino,
quindi le famose matinée. Ma un libro il tuo di scrittori, di letteratura, di cinema, ma anche un libro di librerie. C'è anche un capitolo che tu dedichi a Shakespeare & Co, e in questo caso ti chiederei appunto di raccontare come mai a un certo punto Shakespeare & Co interrompe la sua attività.
Sì, in realtà su questo c'è una specie di falsificazione storica abbastanza normale che capiti, perché lo Shakespeare & Co originale non era affatto dove si trovava adesso. Quello che racconta il posto dove andava Hemingway, dove andava Joyce, è lì vicino, ma non è nella sede odierna che è davanti a Notre Dame, vista in della Cité. La libraia storica di Shakespeare & Co viene portata via dall'SS quando si rifiuta, sono Parigi occupata, si rifiuta di vendere un libro, ma mi pare fosse Finnegan's Wake, a un gerarca che è entrato nella libreria, quindi viene deportata e la libreria nella sede di oggi apre con un altro nome, alla morte di questa donna verrà intitolata alla Shakespeare and Co. originale e rimane comunque ancora oggi, pur non essendo la sede originale, una libreria meravigliosa con un livello di scelta di libri, di incontri, di qualità proprio del clima di amore per i libri che respiri assolutamente paragonabile a quella della sede originale.
Se dovessimo andare a Parigi nei prossimi giorni, e di giorni avessimo abbastanza pochi per visitarla, che luoghi ci consiglieresti?
Io consiglierei di perdersi, perché è il modo più bello per capire una città profondamente, perdere tempo, appunto, torniamo alla Flânerie. Ovviamente esiste una Parigi monumentale, museale, talmente straordinaria che da sola riempie 15 giorni di viaggio, volendo visitare il Louvre, la Torre Eiffel, eccetera, eccetera. Però esistono tante Parigi che vanno anche al di là della sua costruzione mitologica. E, ecco, io consiglierei di andare in giro senza meta, come faceva Baudelaire, come ha fatto tanto per esempio Cortázar, e trovare la propria Parigi. Cortázar diceva: camminare per Parigi è come camminare verso di me. Ecco, trovare questa empatia magica.
E se è vero che appunto l'idea di perdersi sicuramente può essere un ottimo consiglio per le vie di Parigi, ma se a Parigi non ci andassimo e dovessimo leggerla Parigi, cosa potremmo leggere?
Sicuramente il gioco
ci
del mondo.
Un consiglio, Nicola, capisco hai fatto un libro coltissimo con tante citazioni, però proviamo a essere sintetici su questo, aiutaci.
Il gioco del mondo, perché nella Parigi che racconta Cortázar attraverso gli occhi di un sudamericano arrivato lì da poco negli anni 50, si svela veramente la doppia natura della città, quella reale e quella del sogno di Parigi. È un libro che trasuda amore per la città e che ha alcune proprio folgorazioni di visione. Io racconto nel libro come leggendo Il gioco del mondo prima di andare a Parigi lessi questa definizione del colore della Senna che Cortázar definiva cenere e olivo, e poi sono arrivato lì ed era esattamente di quel colore lì e ho capito che poi la grande letteratura non è soltanto scrivere una bella frase, ma scrivere una bella frase che è anche vera quando poi guardi. Quindi assolutamente quello. E poi Festa Mobile sempre di Hemingway.
Ok, con questi tuoi consigli ti salutiamo. Tra l'altro è molto divertente, cioè molto divertente, molto bello il consiglio che ovviamente fai ai nostri lettori e alle nostre lettrici di perdersi fra le pagine di Cortázar nel Gioco del Mondo, perché anche quello è un libro dove ci si può perdere anche da un punto di vista della lettura. Se non erro, è uno di quei libri che puoi leggere appunto un po' dall'inizio alla fine, o come consiglia Cortázar, con una sorta di labirinto, come se fosse i fumetti di Topolino con qui qua dove puoi andare al video e cambiare direzione.
Esatto, lui si era inventato i libri game con cui io sono cresciuto negli anni 90 con parecchi anni d'anticipo.
Perfetto Nicola, grazie mille.
Grazie a te, grazie a tutti.
A presto.
Buona serata.
Can you tell me why?
Rientriamo in onda, torniamo a Roma in questo nostro viaggio di questa puntata di Tabula Rasa, e questa volta però rientriamo con un'altra recensione di Johnny Palomba, che questa sera ci accompagnerà per tutta la puntata con le sue recensioni, che ricordo è un libro uscito per Fandango proprio nei giorni scorsi, si intitola Recensioni la serie ed è una raccolta delle serie viste dal critico cinematografico più irriverente almeno del panorama italiano, e adesso ci andiamo a sentire la recensione che si chiama Candy Candy.
Che fatti, c'è sta povera ragazzina orfanella che vive con la sorella in un posto in dove se le sono raccattate e so delle pore morte di fame. La sorella si chiama Annie, mentre lei me sa che le sore del convento, siccome non gli andava di trovare un nome normale, gli danno quello della lavatrice, così forse si capisce come deve crescere. E allora poi se morono de fame e c'hanno come amichetto un sorcio gigante. Poi però a sorella se la piana famiglia dei ricconi e lei no, sempre forse per la questione del nome. Poi allora a una certa se la piana famiglia pariolina e lei, che è un po' selvaggia, non è abituata. Infatti Candy Candy è così spontanea, sincera, tipo che faceva i rutti a tavola, che mandava a fanculo tutti con grande sincerità. E allora lei c'ha tutte delle avventure e poi si ingarella d'un pischello e nasce l'amore. Ma però il pischello va sul cavallo e muore, e lei si pensa, ma porca mignotta. Poi gli succedono tutte una serie di rogne, e allora è chiaro che le sore in tutto questo in qualche modo c'entrano. E all'ennesima, ennesimissima rogna terribile dice, che cazzo, io già so orfanella, mi chiamo come una lavatrice, ma stirato il zamper fidanzatino, ma mo che volemo fa? Ma poi spiegate una cosa, ma non doveva da essere un cartone per i ragazzini, mortacci vostra? Vostra e delle sore. Mi cugino, orfanello, l'avemo adottato da piccolo per darci una mano dentro casa. Si chiama Folletto.
E rieccoci qua, sono le 8:33 minuti e iniziamo una parte della puntata che andrà a trattare i classici della letteratura. Per esattezza oggi parleremo di Charles Dickens e avremo un grande ospite con noi, ovvero Marco Rossari, che tra le altre cose ha scritto tanti, ha scritto romanzi, racconti e soprattutto ha tradotto per innumerevoli case editrici italiane, insomma da Einaudi, Adelphi, Nutrimenti, Gaffi, 66 and Second e soprattutto ha tradotto, quindi diciamo che ha le qualità esatte per aiutarci a capire chi era Charles Dickens. E ciao Marco, benvenuto a Radio Onda Rossa.
Ciao, grazie.
E inizio subito e ti faccio subito parlare. Io non dirò quasi nulla di Dickens, io farò il cattivo populista della lettura che ti chiede, ti punta una pistola alla testa e ti chiede ti obbliga a raccontarci chi è stato Dickens in circa 3 minuti e 22 secondi.
Con la pistola alla tempia, ma anche senza, posso metterci anche meno di 3 minuti e 20 secondi. Ho due risposte che mi vengono così di primo acchito. due cose importanti. Uno è il più formidabile narratore che abbia mai messo piede sul pianeta Terra, direi, e secondo luogo, anche meno rilevante per certi versi, insomma, l'inventore del romanzo moderno, molto più dei predecessori, dei precursori, dei Cervantes, dei Swift, degli Stern, dei Defoe. Dickens sistematizza qualcosa, inventa il libro moderno, la diffusione del libro moderno, la traduzione addirittura, la diffusione nel senso che viene tradotto letteralmente, portato ovunque nel mondo, negli Stati Uniti, sempre tra l'altro con le edizioni pirata, perse, ci smenò un mucchio di quattrini, faceva le tournée andando a leggere i propri brani, quindi si inventa anche tra l'altro i reading per certi versi, come avrebbe fatto un altro grande scrittore per adulti, considerato per bambini un po', che è Mark Twain, che anche lui girava gli Stati Uniti leggendo i libri, quindi non disprezziamo i poveri scrittori che fanno i reading come se fossero dei poveracci, perché lo facevano i due dei tre più grandi narratori, e insomma, però sistematizza qualcosa e incomincia come una macchina fantastica da cui zampilla continuamente, personaggi, storie, vicende, ambientazioni, a creare un corpus sostanzialmente ineguagliato di romanzi che escono con una velocità impressionante fino all'ultimo respiro di vita. Lui lascia l'ultimo romanzo, Il mistero di Edwin Drood, a metà, che è l'unico romanzo incompiuto. Per il resto si inventa davvero qualcosa, e in questo ha una quantità di storie, di narrazioni che credo non abbia uguali, insomma.
Non abbia uguali. Poi da quello che ho visto io, si può dire quasi che avesse la popolarità pari a quella dei Beatles negli anni 60. C'era una vera e propria Dickens mania certo, nella Londra di allora. E visto che, come dire, hai detto probabilmente è uno tra i più formidabili, se non il più formidabile, tra i narratori che hanno calcato la perfida Albione o financo la Terra, e cosa possiamo dire, cioè, nel senso, cosa ci racconta dell'essere umano Charles Dickens? Cosa comprendiamo meglio grazie alla sua opera?
Sì, prima di tutto volevo dire che è verissimo, cioè la sua popolarità, che tra l'altro nasce in modo inaspettato anche a lui. Io ho avuto la fortuna e anche la fatica, l'onere e l'onore di tradurre il Circolo Pickwick, che è un libro di 900 pagine, abbastanza faticoso e meraviglioso. E il Circolo Pickwick è suo esordio sostanzialmente. Prima aveva scritto un piccolo libro di bozzetti parlamentari, faceva il cronista giudiziario. Sostanzialmente nasce con questo libro che non viene neanche da lui, perché in realtà l'idea era stata fatta di un illustratore che voleva un corollario scritto a delle illustrazioni di scenette buffe di campagna, caccia, che andavano allora. Dickens dice: ah no, io ci sto a fare questa cosa, e poi l'illustratore muore, grande
poco più che ventenne, scusa, vero?
Come?
Era poco più che ventenne, tra l'altro, Dickens.
Sì, era giovanissimo e incomincia a scrivere queste didascalie che invece poi prendono il sopravvento sulle illustrazioni, poi arriva un nuovo illustratore e cominciano a essere pubblicate e incominciano immediatamente a vendere tantissimo in qualsiasi, insomma, nella popolazione letterata naturalmente, ma anche si vengono a creare, che questo è molto commovente, i capannelli ai bordi delle strade, in cui un personaggio legge a chi non è capace di leggere le avventure del signor Pickwick e dei suoi amici scombinati pickwickiani, e diventa davvero un'esperienza collettiva unica. Ci sono persone che danno il nome ai cani dei personaggi, agli animali, c'è questo aneddoto famoso di questa persona che chiede di restare in vita ancora un po' per leggere l'ultima puntata del Circolo Pickwick. Ed effettivamente Dickens sostiene, una volta scrive, che lui ha avuto molte grandi soddisfazioni dagli altri libri, ma nulla gli ha dato un piacere paragonabile al Circolo Pickwick, perché dice quel libro si è fatto strada da solo, lui non era nessuno ed ha impattato immediatamente con la psiche dei londinesi, degli inglesi, con la loro voglia di storie, di umorismo, di vicende. Detto questo, non so se ci insegna qualcosa sull'essere umano al singolare, ci insegna di sicuro qualcosa sugli esseri umani. La cosa più fantastica di Dickens è la quantità di meravigliosi personaggi che mette nelle sue opere. C'è questo quadro carino disegnato di lui assopito nel suo studio con intorno come delle nuvolette, dei folletti onirici, i suoi personaggi. In realtà è vero che ha una quantità, è una fucina di straordinari caratteri che vanno dal personaggio naturalmente nobile e virtuoso fino al più bieco dei cattivi. Ancora adesso i cattivi di Dickens perdurano, ci affascinano ancora, e in questo insegna soprattutto ai narratori una forma di empatia anche con i personaggi più spregevoli, di comprensione, di tentativo di capirli e quindi di raccontarli e quindi di renderli più vivi. Quindi di sicuro è uno che ama l'umanità, diciamo, cerca di capirne anche le sfaccettature più diaboliche, e questo è molto bello. E dentro i libri ci sono, anche nei libri minori e anche nei personaggi minori, c'è sempre un guizzo che li rende veri, ecco, che li fa uscire da quella maledetta pagina e che te li fa sentire molto vicini.
E a proposito di questo, diciamo, del suo scolpire personaggi che sono rimasti nella storia, nell'immaginario non solo della narrativa ma anche sociale, possiamo appunto dire che Dickens è veramente cross mediale, non so se si dice ancora o è un termine degli anni 90, però ecco, un'altra, come dire, stereotipo che più che stereotipo, diciamo, visione, forma che si è consolidata di Dickens è il Dickens grande narratore sociale, ed evidentemente è così, nel senso che probabilmente è stato il primo, quello che poi è stato seguito in Francia per esempio da Balzac o da Zola, a immettere potentemente il conflitto sociale nella letteratura. E qua appunto abbiamo altre immagini molto forti, no? Quelle famose dei bimbi della Londra dello sfruttamento, della Londra nera. E però mi chiedo, la grandezza di Dickens è in questi topoi narrativi, solo in questi, diciamo, o questi sono quelli che si sono affermati nel tempo, quelli che lui ha scolpito nella storia, mentre invece lateralmente c'è tanto da scoprire, tanto da comprendere ancora, forse.
Io sono convinto di questo, ma la forza delle narrazioni infantili di Dickens è impareggiabile, ha un impatto anche chiaramente, evidentemente, fortissimo sulla psiche di qualsiasi lettore. Il pischelletto scalzo che riesce a scappare dalle situazioni in cui viveva, angariato, sfruttato, in una situazione, in una Londra, come dire, prepolitica, che conosceva bene Dickens, che aveva lavorato in una fabbrica, che aveva avuto il padre debitore, che era stato povero, che poi sarebbe diventato un grande filantropo. Dickens non abbandonò mai questo lato, per quanto senza sistematizzarlo e senza politicizzarlo come sarebbe accaduto di lì a poco, però aiutò il più possibile gli altri, tanto indebitandosi costantemente, lavorando come un cane proprio per recuperare i debiti, perché faceva anche una bella vita, devo dire, però amava aiutare. Però è vero, e quelle immagini dei bambini sono troppo forti, sono davvero meravigliose, come anche in Huckleberry Finn di Mark Twain, che è un altro libro che per me è una grande passione, perché è un libro molto più forte, politico, di quanto non si dica. Devo dire che dentro Dickens ci sono anche tantissime altre cose. Parlo soprattutto poi del libro che ho tradotto, mi viene più facile in questo momento, dentro il Ciclo Pickwick, che è considerato un grande libro umoristico, comico. È questo sostanzialmente, sì. Quattro vitelloni gironzolano per l'Inghilterra e vanno incontro a mille avventure esilaranti, è verissimo. Detto questo, dentro il Ciclo Pickwick ci sono stratificazioni incredibili, standoci dentro a lungo, il traduttore ci vive immerso, come ci sono dei racconti che sono similissimi come temperie, come tono, come stile a Edgar Allan Poe. Ce ne sono altri che sono vicinissimi a Dostoevsky, perché lui racconta di attori in disgrazia, personaggi impazziti, letteralmente andati fuori di testa. E Dostoevsky stesso, a pensarci adesso mentre stavo parlando, mi viene in mente questa meravigliosa cosa. Quando Dostoevsky sta scrivendo L'Idiota, non sa, c'è questo appunto nei diari di Dostoevsky, non sa bene come renderlo simpatico. Come far affezionare il lettore a Mishkin, al principe Mishkin, e a un certo punto, leggendo il Ciclo Pickwick, perché lo legge, dice: capisce che il modo migliore è renderlo goffo, renderlo buffo. No? Mishkin è quello che fa sempre delle gaffe, dice sempre la cosa sbagliata, fa un gesto erroneo quando arriva a casa di qualcuno, perché lui capisce che il personaggio di Pickwick guadagna forza grazie a questa a questo istinto di così un po' ingenuo, un po' impacciato, ed è incredibile che uno dei personaggi più grandiosi della letteratura dell'Ottocento, come il principe Mishkin, è un libro che viene no, pensato agli antipodi, diciamo, di una cosa come Pickwick, perché L'Idiota è drammatico, è possente, ed è cosa invece nasce da una scheggia dickensiana comunque, e poi mi viene in mente ancora che anche Kafka prende, sì, leggendo Casa Desolata, che è un racconto di ambiente giudiziario. Dickens era poi ossessionato dagli ambienti, dalle categorie, dalle corporazioni, le prendeva in giro moltissimo. In Casa Desolata, che è un libro dove si trascina una causa legale per lunghissimo tempo, ecco che Kafka prende qualcosa da lì. Leggendolo bene e standoci dentro a lungo, tu senti muoversi dentro Dickens un sacco di pulsioni gotiche, diverse, passionali, cupe, che ci sono poi in Grandi Speranze, in tanti libri che si sentono, e che però ci sono già anche all'inizio in un libro tutto sommato comico come Pickwick. Quindi sì, c'è molto molto di più, secondo me, in Dickens dell'immaginetta, insomma, del ragazzino scalzo che scappa dai suoi datori di lavoro, per così chiamarlo, così, diciamo.
Tra l'altro, ecco, per esempio, a me una cosa che mi aveva colpito di Casa Desolata è questo incipit, a proposito di questo disattendere le aspettative, no? Del
dinosauro.
Esatto, cioè, nel senso che racconta questo novembre londinese in cui sembra quasi che non appena si fosse ritratta la pioggia sarebbe potuto comparire un megalosauro. E appunto, forse, ecco, estraendo questa frase, no, come un piccolo beat e proponendola in giro, non so quanti, no, sarebbero in grado di restituirla a un romanzo di Dickens, ecco. Forse Levando Londra.
Sono ossessionato da questa cosa del contesto, figurati, noi abbiamo tali e tanti preconcetti rispetto ai testi, che siano classici o non. Io farei il blindfold test, quello che facevano per i soggettisti, no? per ascoltare la musica senza sapere chi è che suona e esprimere un giudizio. Lo farei come decontestualizzando i brani, dicendo come ti suona questo, chi ti sembra che stia scrivendo qua. Ne verrebbero fuori delle cose molto interessanti. Dickens soffre tantissimo di questa cosa, per l'appunto, stando dentro, perché poi tradurre vuol dire non decontestualizzare, perché sai dove stai, ma a un certo punto perdi i contorni, perché proprio ti cali dentro, no? E a un certo punto perdi l'orientamento, diciamo, stai molto dentro le frasi, e a quel punto senti riverberare delle cose molto diverse. E quell'incipit meraviglioso, sì, di Casa Desolata non verrebbe quasi mai attribuito a Dickens, sono d'accordissimo.
E invece, no? secondo te, pure per, come dire, non rendere, come dire, giallo, ocra o seppia un classico, quindi farlo sentire inarrivabile e anche in qualche maniera spaventosamente perfetto, secondo te c'è qualcosa che probabilmente è superato o è ridondante dell'opera dickensiana? Non in sé, ma forse da un lettore contemporaneo.
Non voglio apparire, è difficile dirlo. C'è una cosa vagamente frustrante,
sì,
secondo me.
Sì, è una domanda difficile.
No, ma è giusto anche dire, insomma, c'è un qualcosa di vagamente frustrante a volte leggendo Dickens, perché è un ingranaggio che non si ferma mai. E non so, a volte anche io provo dei momenti di non dico di stanchezza, perché dovrebbe essere il contrario, dovrei essere appassionato, però in qualche raro caso penso che avrebbe dovuto lasciar respirare anche un pochino di più il lettore. È vero che poi invece quando lo traduco mi ci sento molto a mio agio e sto facendo proprio un discorso che mi tiri fuori con le pinze. Lui aveva delle scadenze che si dava, delle scadenze, si prendeva i contratti prima di avere ancora concepito il romanzo per intero, quindi andava al buio dentro il romanzo cominciando a pubblicarlo, cosa che farebbe, terrorizzerebbe, tu scrivi, io scrivo, chiunque abbia mai scritto un raccontino, perché pubblicare una cosa prima di sapere dove andrà a finire significa bloccare un mucchio di vie d'uscita da un sacco di situazioni. Ma era tale l'ingranaggio, era tale il suo bisogno di soldi, che anche la sua sete di lavoro, perché era un uomo di una curiosità spaventosa, e secondo me c'era un grande piacere, per quanto sempre doloroso, perché la scrittura è vero che è stancante, si lanciava dentro queste imprese che alla fine poi era veramente un trituratore di personaggi e storie che incominciavano a viaggiare e che non si fermavano più. E a volte avrei voluto, ci sono dei punti per esempio in Pickwick dove lui all'improvviso si ferma per un momento, contempla un paesaggio, c'è proprio un momento in cui dice: oddio, se questa descrizione fosse durata una pagina in più sarebbe stata una non so, portata nelle scuole di scrittura. Mentre poi lui subito prende la carrozza e riparte immediatamente, c'è un momento come si volta a guardare per un secondo il paesaggio e scorre via, e quello forse è un po' un difetto, perché un libro non è per forza sempre così visivo, così veloce, però sto dicendo una cosa che insomma sento tremare le fondamenta della casa, e so che il fantasma di Dickens sta per venirmi a prendere, il triplice fantasma stanotte, no. Quindi me lo devi tirare fuori proprio con le pinze, così con le tenaglie, questa cosa qua. Però invece in realtà devo dire che ancora la forza delle storie di Dickens è palese, è ancora ammodernandole, cambiando leggermente quattro funzioni e quattro ambientazioni, va benissimo il cinema ambientato ai giorni nostri, e il cinema continua ad attingere senza requie da Dickens, cioè non finisce mai.
E invece una frase che diceva Italo Calvino a proposito dei classici, diceva: da una parte appunto di un classico ogni rilettura è una lettura di scoperta come la prima, nel senso che è un conto leggerlo a 50 anni, è un conto leggerlo appunto a 50 anni rispetto magari alla prima lettura dei 20 anni, ma un'altra cosa secondo me interessante è che di un classico ogni prima lettura è in realtà una rilettura. Questo per dire, no? In realtà cos'è che diamo per scontato, per acquisito, che invece probabilmente è stato Dickens a come dire, innestare nel corpo artistico narrativo? Altra domanda difficilissima, quasi più cattiva, sì, dei fantasmi che verranno
so che,
stanotte.
Il discorso sul classico è molto interessante, perché in realtà è comunque di partenza molto opinabile, secondo me, la necessità che abbiamo di far leggere i classici a giovani persone, non perché non debbano leggerli, per carità, anzi, ben venga, però non è detto che ne siano per forza affascinate, e questo a volte genera astio nei confronti di una cosa che invece dovrebbe dare sostanzialmente piacere. Quindi il libro forse andrebbe letto ogni volta quando ci pare, ogni volta quando ci attira. Io sono un grande fanatico della partenza, quando si facevano ancora i lunghi viaggi con pochi libri, senza Kindle, in modo da esaurirli il prima possibile, poi da leggere quello che trovo un po' lungo la strada, negli ostelli, perché spesso mi ritrovo a leggere un libro che magari non avrei scelto, e spesso mi ritrovo a essere stupito da qualcosa, da trovare smentiti dei pregiudizi che avevo nei confronti di svariati narratori. Mi piace ancora, tra l'altro, appunto, tornando a Casa Desolata, aprire un libro di uno scrittore, di una scrittrice di cui non ho letto praticamente nulla, e sentire come suona la pagina. Per me la pagina è importantissima, è il centro del mondo, e quindi mi piace ancora sentirla riverberare, di qualsiasi tipo, libri di qualsiasi genere, e quindi cerco di approcciarmi anche ai classici così, insomma, anche entrarci senza farci caso, come se fosse possibile, però insomma andare a casa di qualcuno, rubare un libro di Zola che non hai mai letto e leggerselo la sera appena tornato a casa, perché così in quel momento ti è venuta voglia, e non procedere come, mi ricordo quel personaggio, mi sembra della Nausea forse, di Sartre, che leggeva tutti i libri in ordine alfabetico, insomma, gli autori, che cercava anch'io da piccolo, guardando il catalogo Einaudi dei tascabili, dicevo devo leggerli tutti uno dopo l'altro, e mi sembra il modo più orripilante per approcciarsi al classico. Aspetta, però no, eluso credo qualcosa che hai detto con questa lunga digressione.
No, io semplicemente chiedevo, secondo te, se c'è qualcosa che diamo per scontato a livello artistico narrativo, che probabilmente però è stato Dickens a rivelarcelo. Non so se appunto è stato un certo
la serialità che noi, dico la cosa più banale e più facile, è questa: la serialità che noi, con cui noi conviviamo ormai anche con abbastanza, con un discreto fastidio, perché non c'è più una serie TV decente che non allunghi un po' il brodo, perché deve arrivare, deve esserci cliffhanger, deve esserci il finale, insomma, le cose, sperimentando io, però la serialità se la inventa lui, gli propongono, anzi, la pubblicazione, la puntata che aveva cominciato a diffondersi, eccetera, e però lì c'è anche una cosa da dire di Dickens che è curioso. Gli amici lo cercano di scoraggiare, cercano di scoraggiarlo di andare a scacciarsi questa pubblicazione a puntate, perché è un po' degradante, è un po' bassa, è un po' vile. E invece Dickens dice, poi c'è questa frase che scrive in una lettera, se non ricordo male, dice: beh, adesso forse avranno capito chi aveva ragione, fa proprio una cosa un po' da Padrino. Adesso si è visto chi rideva e chi non rideva più, perché invece fu la sua grande fortuna. Con questo non so se appunto avventurarmi a dire che uno scrittore oggi dovrebbe riflettere sui mezzi che usa, perché non voglio con questo insinuare che debba usare le stories di Instagram, tutt'altro, però comunque i mezzi stanno anche cambiando, e lui sicuramente si avventura in questa cosa che tuttora perdura nella sua ripetitività un po' ossessiva delle piattaforme che utilizziamo, devo dire. In questo senso lo diamo un po' per scontato che l'abbia inventato mentre leggiamo, però se proprio adattato con questa grandissima e mutevole, duttile intelligenza a un mezzo nuovo, e l'ha fatto completamente suo, ecco, e anche questo è un dato non da poco.
Sì, questa infatti potrebbe essere una bella riflessione. Leggevo per esempio oggi su un sito, non mi ricordo, forse Siamo Mine si chiama, di un autore che parlava di quanto per esempio in Asia stessero andando tantissimo delle storie molto brevi, dei romanzi che venivano rilasciate da queste piattaforme, credo simili a Twitter, Facebook, occidentali, che ogni 2-3 giorni appunto rilasciavano queste pochissime righe di cui gli autori potevano fruire e ovviamente piene di super cliffoni, super cliffhanger, super picchi emotivi, e probabilmente anche senza, o diciamo senza, forse è un po' presupponente, probabilmente con una qualità letteraria che non è quella che possiamo comprendere, come dire, noi lettori forti.
Ma non lo so, bisognerebbe leggerle come tutto.
Esatto.
Vorrei chiudermi nei preconcetti. Le micronarrazioni, anche queste son sempre esistite. Sì, il problema è che noi chiamano attention spam, faccio che se tutte e due possiamo metterle come parole.
Ah.
Cioè la soglia d'attenzione è sempre più breve e in fondo i social network tendono a distrarre a tal punto da rendere sempre più difficile il discorso dell'approfondimento, non di un tema, queste cose che si debbono dire, no? Proprio dello sprofondare dentro un libro, dell'abbandonarsi, di lasciarsi portare via. In quel senso all'epoca di Dickens c'era una grandissima fame di storie, c'erano persone che erano analfabete, che volevano sentirsi raccontare le cose. Su Netflix c'è questo film non un granché con Tom Hanks diretto dal regista di Sunday Bloody Sunday, Paul Greengrass, dove Tom Hanks fa questo personaggio che nel vecchio West gira per i paesi a leggere i giornali, a leggere notizie. È crollato un ponte nella contea e tutti c'è questo desiderio di narrazione atavico che è da sempre e che naturalmente all'epoca di Dickens era fortissimo. Oggi abbiamo una saturazione, abbiamo continuamente una specie di narrazione franta, iper-rapsodica delle vite degli altri, che ci porta continuamente a distrarci dalla cosa. Quindi non so se poi come trovare dentro questa cosa non dico qualcosa di equiparabile naturalmente a Dickens, però una soddisfazione, ecco. Il problema di Dickens era che ritardava il momento del piacere, perché il foglietone è una specie di lungo così dilazione del momento del piacere che ha quando si chiude una narrazione, poi si compie. Il problema dei social è che mettono continuamente fame nella loro bulimia, economica.
Sì, poi appunto, e quindi sono studiati anche a livello di design proprio per i giocatori d'azzardo quasi. Ti faccio l'ultima domanda. Se appunto volessimo trovare l'ingresso più facile, cioè una persona che non ha mai letto Dickens, a questa persona qua tu quale libro consiglieresti, a parte ovviamente il primo di Dickens, quello che hai tradotto per Einaudi, Il Circolo Pickwick? Quale libro potresti consigliare?
Ogni volta mi devi tagliare le gambe, non so che non avrei detto Circolo Pickwick, anche se Circolo Pickwick sono molto affezionato, perché poi è un libro che dove lui scopre se stesso, c'era Italo Calvino, me l'avevi citato prima, dice una volta, non mi ricordo più dove, dice questa frase: il momento in cui stai scrivendo qualcosa e sei stupito dalla cosa che hai scritto. Frase da prendere anche questa con le molle, perché poi effettivamente chi scrive sa che non bisogna neanche abbandonarsi troppo al compiacimento, quindi sei contento, ma forse è meglio anche mettere in discussione, ma lasciamo perdere queste cose. Però a volte ti capita, ci sono dei bei momenti quando scrivi in cui alzi la testa e dici: caspita, questa non me la sarei aspettata da me, mi è venuto qualcosa in questo momento. Ecco, è qui che è il momento in cui Dickens alza la testa dal tavolo e dice: oh mio Dio, io sono un narratore, io sono fatto per fare questa cosa qua. E capita pochissime volte a pochissime persone nella vita, è proprio come percepire un'affinità, eccetera. Detto questo, io penso che una delle storie più belle e più divertenti, non so, qualcosa di commovente, per me Grandi Speranze è forse, perché c'è qualcosa di gotico, c'è qualcosa di sociale, c'è qualcosa di stupendamente amoroso, c'è qualcosa di tristissimo, insomma ha un mucchio di componenti ed è un'architettura comunque già particolare, diversa. Anche su questo ci sarebbe a lungo da discutere, perché un altro scrittore analogo, secondo me vicino a Dickens e che lo ama, è ancora vivo, molto, è Thomas Pynchon, che è uno degli scrittori più complessi che esistono nella storia del Novecento e dopo, e che invece ha delle affinità di architettura, di trama, di amore, tra l'altro, per i personaggi scapestrati, scombinati, che corrono per uscire dalla propria sfera di controllo, che indica che la Londra, terribile della povertà, e in Pynchon è la paranoia cosmica mondiale. Detto questo, io suggerirei Grandi Speranze, sì, per cominciare, insomma.
Bene, grazie mille per essere stato qui con noi a Radio Onda Rossa a Tabula Rasa, e ti salutiamo. Grazie Marco Rossari, ciao.
Grazie a voi, ciao, ciao.
Onda Rossa Posse.
Fatti il tuo tempo,
fatti il tuo tempo per fottere il potere. Fatti il tuo tempo, fatti il tuo tempo, fatti il tuo tempo.
Questo è il nostro tempo, ti sta fermando perché non è esaltante, ma io lo voglio battere, sì, per farlo grande. Non posso perderlo per aspettarti sacche.
Chi da te?
Tipo non state calmi, ma tanto io li vedo in armi che ci stanno cercando. Guardalo un cavallo, assassini al soldo.
Appaiali.
Qual è la ricompensa, la vostra ricompensa per il leon camorto? Non posso fermarmi in questa spazzata terra d'armi, perché solo rispondo nascosto nella giungla. Io dico quel che vedo, occhio, non invento niente, costa troppo di aiuti, dimmi, non posso consumare le menzogne.
Anche
se quando uscì con le sconfitte
tante,
io ci sono nato, ma intanto vedo chiaro, perché non vivo a caso e guardo in fondo per capire meglio, alzandolo il livello. Costa troppo di aiuti,
forza,
chi è che si fa sotto?
Partito tempo,
ubriachi,
senza avere un sorso,
come quella volta, davanti al fuoco della strada, la nebbia si dirada, era buio e ritroilluminata, i segui lo ritmo della bosse.
Onda Rossa Bosse,
battito che paga, non rimiamo per rimane, non mai per guardare il male.
Batti il tuo tempo,
batti il tuo tempo,
ba 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 ba, batti il tuo tempo.
Batti il tuo tempo,
fotti il potere,
batti il tuo tempo,
fotti il potere,
batti il tuo tempo per fottere il potere. Io interpreto, recito la rima come nessuno prima, sì, ma ho lo spirito per farlo. Con il mio fratello giù nel fondo, qualcuno sta rubando. Da quando è nato, o fai la guardia o fai ladro.
Ladro!
Inseguito, braccato, preso prigioniero un giorno appresso all'alba. Ba 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 ba, io nel cuore di quattro armati per portarmi via di casa. Sassa sassa devastata, spogliata, come un film al cinema, ma questa volta è vero.
Vero!
Credimi, è vero. Chi è legale, chi legale, il bandito, il criminale, giusto, l'ingiustizia, terribile bellezza. Dentro le celle, nei ghetti che contrasto con i morti viventi.
Odiosi, uomini fottuti,
bastardi,
senza dignità,
senza, ma con migliaia di miliardi, maestri dei disastri, tu li puoi vedere, controllano il paese nel balletto del potere.
Vergogna!
10 anni di menzogne, triangolo di russi della strage di Bologna, e guarda in faccia le sue colpe, vivendo in fondo, guardando intorno, alzandolo il livello per capirlo molto meglio. Dove siamo illegali? Chi protegge noi da voi, da questi criminali?
Batti il tuo tempo,
batti il tuo tempo,
ba 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 ba, batti il tuo tempo.
Fotti il potere,
fatti
il tuo tempo,
fotti il potere,
fatti il tuo tempo per fottere il potere. Questo è l'hip, questo è il suo ritmo, stile della bosse,
in azione,
in piena azione, a colpire ancora il cuore. Non lo conosci? Allora attento, perché batte il suo tempo, uccide il suono, regole metriche del gioco, ma senza rimpianto, afferra il senso, avrà qualcosa in cambio. Onda Rossa Posse sta bruciando, è in fiamme, in forza, innescano e spogono la rima, in prima linea, senza mezzi sorveglianzi, ma tu lo stai capendo, questa oggi non è solo una festa, ti colpirà, senza paura, faremo in modo che tu rimani ancora, fino alla fine, come la bandiera, aggredita, salita, sempre, ma se tu ci provi, falla in maniera risoluta, saluta, sì, perché se spari, disse, risponderò sparando.
1989.
Tu non puoi dimenticarlo, Newton è morto,
morto,
morto, Huey P. Newton è stato assassinato. Cos'altro voglio dirti?
Forza!
Chi è che si fa sotto?
Parti il tuo tempo!
Ubriachi! senza bere un sorso. Finiremo in una cella, ma chi? Dimmi è legale, chi legale in questa sporca terra? Sequestrano la gente per degli anni in questa sporca terra d'armi. Uccidono e punite per la strada le pallottole vaganti. Chi è legale, chi legale?
Chi?
Bandito al criminale, giusto, ingiustizia, terribile bellezza. Dentro le celle, le ghetti che contrasto con i morti viventi. Questo è il momento, questo dove nacque l'uomo tempo. Questo è il momento, l'uomo tempo. L'uomo tempo.
Partito dentro.
Ed ecco, da Parigi siamo andati a Londra e adesso torniamo a Milano e lo facciamo con Gaia Vanzini, alla quale diamo il benvenuto. Buonasera Gaia.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora Gaia Vanzini, scrittrice che si è confrontata con romanzi, racconti, soggetti cinematografici, di lei ricordiamo l'esordio con Nudo di famiglia, poi romanzo sempre per Fandango, La scomparsa di Lauren Armstrong, quindi Diario di una mamma in pappa, Ultima alla luce per Mondadori e Nessuna parola dice di noi per Bompiani. E quest'anno invece è stato un anno particolarmente proficuo, comunque un anno estremamente produttivo per te Gaia, perché esci anche con i tipi di Perrone Editore, Passaggi Dogana, con A Milano con Luciano Bianciardi, Alla scoperta della città romantica. Guarda, oggi noi abbiamo fatto veramente un grande giro per i classici, siamo passati da Hemingway a Cortázar con Anna Maria Ortese, siamo arrivati a una lunghissima e molto bella intervista a Marco Rossari su Dickens e a questo punto arriviamo a Bianciardi. Nel tuo prologo raccontavi anche il rapporto con Cognome e luminosità di Bianciardi. Come mai hai scelto Bianciardi e come mai Milano?
Allora, ho scelto Milano sicuramente perché Milano è la mia città ed è la città che credo di conoscere meglio, no? In tutte quelle che sono le sue sfumature, le sue contraddizioni. Però è una città che io ho lasciato perché ho vissuto a Roma per 10 anni, che però in un certo senso ha sempre abitato in me, no? È un pochino la mia città interiore. A Milano leggo i miei ricordi più belli, cioè i ricordi dell'infanzia. E allora mi piaceva l'idea di far stridere questa visione un po' idealizzata che io ho della mia città con la visione di uno scrittore che è stato, che è uno scrittore celtico, come Luciano Bianciardi, che arrivò a Milano negli anni del boom e che con Milano non ebbe mai un rapporto veramente empatico, ha sempre nutrito una certa distanza nei confronti di Milano e dunque anche uno sguardo profondamente critico, e ha saputo vedere quelle che sono forse anche tuttora le contraddizioni della città. Però contraddizione delle contraddizioni, Bianciardi, pur non amando Milano, alla fine non è mai riuscito ad andarsene. È arrivato a Milano nel 54 per lavorare in Feltrinelli, poi è stato licenziato ed è rimasto a Milano per lavorare come traduttore a Cottimo, come poi anche scrittore, giornalista, oggi diremmo freelance. Ha avuto una piccola parentesi in cui è andato a vivere a Rapallo, ma poi è tornato a Milano e a Milano poi è anche morto, insomma, molto dopo, però ancora giovane. Quindi questo suo sguardo pienamente contraddittorio, ma anche su quelli che sono stati molti dei luoghi della mia giovinezza, ha messo in moto in me tutta una serie di considerazioni e di riflessioni sulla mia città.
Guarda, prima Nicola Ravera Raffaele ci raccontava appunto lo sguardo degli scrittori che non sono nati nelle città e le abitano e quindi hanno questa via di mezzo, questo sguardo di mezzo. E nell'intervista a Rossari è venuta fuori la parola mina. Ecco, mi sembra che nel caso di Bianciardi sia stato quasi un fantasma, un'anticipazione, perché una dei momenti focali della vita di Bianciardi e della vita letteraria di Bianciardi è appunto a che fare con le miniere. Lo racconti a chi ci sta ascoltando?
Allora sì, Luciano Bianciardi è nato a Grosseto ed è sempre stato un grande intellettuale, quello che si potrebbe definire un erudito di provincia. Faceva il bibliotecario, era dirigeva la biblioteca chelliana di Grosseto, però nello stesso tempo si è sempre occupato di reportage e amando moltissimo la sua terra si era occupato di minatori, perché la Maremma era ormai non più terra di miniere. Che cosa succede? Siccome un uomo come Bianciardi ha sempre inteso quello che era il suo ruolo di intellettuale come diciamo volto all'impegno civile, lui portava da bibliotecario in giro i libri, si era inventato un bibliobus con cassola, e li portava dove i libri non arrivavano mai, quindi nelle campagne o anche appunto nei villaggi dei minatori, e in particolar modo nel villaggio dei minatori di Ribolla, quindi della miniera di Montecatini. Quindi in questi suoi percorsi, in queste peregrinazioni culturali nella campagna e nelle miniere, lui è diventato amico di queste persone, incominciò con loro un vero e proprio scambio culturale. Si erano inventati addirittura un cineforum da portare nel villaggio dei minatori. Lui decideva i titoli, Cassola li rivedeva e poi ne discutevano insieme. Quindi quando poi nel 54 la miniera di Montecatini salta in aria un pezzo della vita di Bianciardi, quelli erano i suoi amici, cioè non erano semplicemente i minatori che lavoravano così per una società che aveva sede a Milano. Quindi quando lui arriva a Milano pochi mesi dopo, chiamato da Feltrinelli, lui non so come dire, se ne va perché si vuole allontanare da quella tragedia, ma Milano gli riporta, come dire, in mente quello che il potere, cioè il potere capitalistico, i dirigenti della Montecatini con la loro sciatteria avevano provocato, perché quell'incidente, quello scoppio, fu provocato proprio dal fatto che la dirigenza mai fece i controlli necessari all'interno della miniera. Quindi a maggio del 54 scoppia la miniera della Montecatini di Ribolla, muoiono 40 persone, muoiono 40 suoi amici. Lui fa un lungo reportage insieme a Cassola su questo incidente e dopo pochi mesi arriva a Milano. Ma quando arriva a Milano gli viene in mente che la Montecatini è proprio sede lì, il potere sta lì, e quindi c'è quella pagina famosissima della Rita Agra in cui lui va su il grattacielo della Montecatini con questa voglia dinamitarda di farlo saltare in aria. Ovviamente era soltanto un'iperbole, quello che invece davvero esplosivo nell'opera di Montecatini è stato lo stile che si è inventato soprattutto nel suo romanzo più famoso, appunto La vita agra, che poi uscì nel 1962.
Quella che tu racconti è anche la tua Milano, non soltanto la Milano di Bianciardi. Rispetto appunto al libro di Nicola su Parigi, il tuo è un libro molto anche più esperienziale, anche molto più intimo, dove racconti anche altre vicende milanesi che Bianciardi non ha avuto il tempo di raccontare o la possibilità di raccontare. Ad esempio racconti quando il fantasma di Bianciardi fa saltare in aria una parte di Milano. Come ci si sente quando c'hai un grande fantasma, un padrino letterario, e tu ripercorri quelle stesse strade sapendo che quello sguardo l'ha già gettato e usato un'altra persona, un altro scrittore?
Ma il filtro ovviamente è un filtro personale, e quindi diciamo è stato un atto di umiltà. Mi faccio raccompagnare per le vie della mia città da un grande scrittore. L'apporto che porto io, cioè quello che porto io, è il mio sentire, è il mio sentire di persona, di donna che è stata giovane in quelle vie, che ha avuto esperienze completamente diverse, perché erano passati molti anni, rispetto 40 anni rispetto a quando ci passava Bianciardi, e quindi quello che posso aggiungere io è semplicemente il distacco del tempo. E questo mi sembrava interessante, perché Milano è interessante nelle sue stratificazioni, e questo non è una città che si viene a visitare per chissà quale monumento, anche perché non reggerebbe il confronto con le altre grandi città italiane. Però è interessante la grande capacità di trasformazione, la grande capacità di metamorfosi che è insita nella città. E Milano è una città che cambia di continuo, c'è sempre questa gentrificazione in atto, e secondo me cambia molto più di altre città, anche secondo me molto più di Roma. E dunque buttare lo sguardo e dire perfetto è anche una cosa interessava a me, no? Ma come era Brera, come era quel centro che è diventato così elegante, ambito? Cioè, è vero che Brera è ancora il luogo degli artisti perché c'è l'Accademia di Brera, ma tutto è cambiato, è cambiato il tessuto antropologico della città. E allora è interessante vedere che cosa c'era un tempo. Allora c'era il progresso, perfetto, il boom economico, veniva avanti una nuova borghesia, una borghesia di lavoratori, una borghesia di colletti bianchi, ma nello stesso tempo però Milano è stata una città dell'arte, di artisti veri che venivano da tutte le parti d'Italia facendo la fame, dormendo, ci sono degli aneddoti meravigliosi, dormendo nei casotti degli attrezzi dell'orto botanico di Brera. C'era qualcuno che dormiva, si faceva ospitare da un meccanico di Brera e dormiva lì. C'era Codra, che era un artista albanese che viveva a Milano e si faceva e mangiava in trattoria senza mai pagare il conto, no? Per farsi cancellare quel lungo debito alla letteria del signore Pirovini, che erano molto religiose, raccontò che voleva convertirsi, perché era musulmano, voleva convertirsi al cattolicesimo, e allora quelle pie donne delle Pirovini gli cancellarono il debito. Poi probabilmente molte di queste non sono vere, sono aneddoti che vengono tramandati. Ecco, però una Milano così dell'arte, così bohemienne, forse qualcuno che ci arriva oggi magari non la trova, o comunque non la trova più nella Brera di Lanciardi, ma sicuramente in altre zone, in zone completamente diverse. Quindi il mio è stato proprio un atto di umiltà, no? Attraverso Luciano Bianciardi guardo la mia città come io non ho mai potuto conoscerla, perché sono passati troppi anni, e cerco di capire attraverso quella distanza di sguardi se è rimasto qualcosa di vero, se è rimasto qualcosa di autentico in una città che invece galoppa, cambia in continuazione, credendo a se stessa in continuazione.
Ci sono alcuni passaggi di Bianciardi anche nella vita agra, quando racconta del suo lavoro di traduzione, del suo lavoro editoriale, che sembra di leggere il racconto di un freelance attuale. Quindi tu ora parlavi di questi 40 anni di distanza, ma in realtà le similitudini del lavoro culturale esistono ancora. Ci trovi anche tu tante similitudini, o ci trovi delle differenze rispetto a quello che era il mondo culturale, la desolata scapigliatura di Brera di Bianciardi? Ci hai già raccontato che tu non l'hai vissuta più, ma nel lavoro culturale ci trovi qualcosa che possiamo effettivamente riconoscere?
Sì.
O qualcosa è cambiato?
Sì. No, in questo assolutamente sì. Bisogna tener conto che Bianciardi venne per lavorare appunto nella grande casa editrice che aveva fondato Gian Giacomo Feltrinelli, e lì non si era trovato assolutamente bene, perché era abituato a interpretare il lavoro culturale come qualcosa di libero. Quindi invece in un ufficio ci sono tutte delle regole, no? Non ci sono tutte delle anche dei rituali, anche dei che appartengono ai luoghi, che appartengono ai luoghi chiusi come sono gli uffici, anche se in quegli uffici si fanno libri e si fa cultura. Questo è assolutamente differente. Lui però era insofferente a qualsiasi forma di ipocrisia, quindi decide lo cacciano in realtà, ma non era adatto appuntamento con la vita d'ufficio, ma gli garantiscono un tot di traduzioni all'anno. E sì, quello che fa lui, e si dice che sia stato il primo precario della vita culturale e intellettuale italiana, forse vabbè, forzando chiaramente i termini, ma siamo tornati esattamente lì. Il lavoro culturale è un lavoro, ahimè, non pagatissimo, in cui si compone, secondo me, di tante professioni insieme, no? Io ho tanti amici che lavorano ai libri, nell'editoria, ma che sono magari editor, traduttori, scrittori, presentatori di libri, qualcuno fa l'autore nella radio o in TV, ma non esiste un posto fisso, non esiste una identità unica. Io credo che comunque da un punto di vista di sguardo, questo sia molto interessante, perché lo sguardo prismatico, che è una persona che ha tante competenze, anche se poi sostanzialmente è la stessa, ma che si applica in tanti modi, sia sempre una ricchezza. Quello che rimproverava Bianciardi era l'incapacità di fare gruppo. Lui parlava della disolata scapigliatura di Brera, ma in quella diciamo non c'erano tanto gli scrittori. Sì, c'era Tadini, che era sia pittore che scrittore che giornalista, però lui, diciamo, in questa scapigliatura ci metteva dentro i pittori, il fotoreporter che aveva conosciuto e altri giornalisti come lui, e soffriva del fatto che gli intellettuali a Milano trovassero tutti lavoro sostanzialmente, no? Venivano cooptati dalla pubblicità, dai giornali, dalle case editrici, e quindi non facevano massa critica. Per lui soffriva moltissimo, moltissimo di questo. Ecco, io in questo non lo so, mi sembra di vedere che oggi qualcosa cambia, che ci sono delle aggregazioni intellettuali che si muovono, tanto più che non si è più legati, questo forse anche grazie ai social o comunque a una vita anche digitale, non esiste forse più l'intellettuale o scrittore che appartiene a Milano, o che appartiene solo a Roma, o che appartiene solo a Firenze. C'è, no, tutto un movimento di persone che si riconoscono una nell'altra e che si ritrovano ai festival, che si ritrovano alle manifestazioni, che sono sempre un po' in giro per l'Italia. Poi ecco, sul ruolo dell'intellettuale, sull'impatto dell'intellettuale sulla società, ecco, forse su questo dovremmo dedicare un'intera puntata.
Beh, diciamo che senz'altro ultimamente si va verso la creazione, anzi si è già andato verso la creazione di un sindacato di scrittori, e forse sarebbe anche il caso che gli scrittori e le scrittrici potessero anche prendere posizioni su questioni anche etiche che riguardano il loro lavoro. Faccio esempio riferimento a quello che è successo qualche mese fa con Grafica Veneta. Ecco, forse in quel caso sarebbe stato diciamo auspicabile una sorta di schieramento più collettivo da parte nostra,
più compatto,
però anche di controllo etico della filiera editoriale. Questo anche, possiamo dire che però questo riguarda anche le forme di precariato, dove spesso si è costretti a dire dei sì desiderati, o meglio, non è che si è costretti, spesso si dicono dei sì che però non corrispondono alle nostre identità. Bianciardi a un certo punto però disse anche un no molto famoso.
Ah sì, certo, è uscì La vita agra nel 1962, come ricordavo prima, e il primo grande intellettuale, giornalista che se ne innamorò fu Montanelli. Montanelli, allora direttore del Corriere, ne scrisse in prima pagina. E questo in realtà, forse perché poi si leggevano di più i giornali, decretò il successo di questo libro, che fu poi tradotto, insomma andò anche in America, fece un grande tour in Italia, ma soprattutto a un certo punto Montanelli decise che voleva offrire un lavoro a Luciano Bianciardi, di cui aveva letto già degli articoli oltre i libri, e lo trovava un uomo sicuramente brillante. Io credo che Bianciardi sia stato, poi per chi ha voglia di leggere L'Antimeridiano, il secondo volume, leggere, cioè, gli articoli, è stato soprattutto un grande giornalista di costume, perché sapeva leggere, sapeva cogliere i dettagli, no, della vita quotidiana delle persone. Ad ogni modo, Montanelli lo fa chiamare nel suo ufficio, lui va, non abitava più in Brera, abitava ormai in via Domenichino, si era spostato, aveva abbandonato la desolata stabilatura di Brera, e andò all'ufficio di Montanelli. Montanelli gli fece un'offerta quasi, come dire, alla quale non si sarebbe potuto rinunciare o rifiutare. Gli chiedeva due pezzi al mese tra pagina culturale per un compenso di 300.000 lire, mi sembra, ed era molto, ma era molto di più di quanto uno riuscisse a guadagnare con le traduzioni. Bisogna anche contare che Bianchetti traduceva tantissimo, cioè in pochi anni ha tradotto circa 115 libri, che è un numero mostruoso, nonostante questo. Quindi l'offerta di Montanelli poteva essere un'offerta, come dire, molto interessante, no? Perché voleva dire meno lavoro e più denaro. E lui, che però era un puro, sempre accompagnato da questo idealismo, questo anelito di purezza, che si rifaceva, no, a certi ideali un po' ingenuamente rielaborati e risorgimentali, ci pensò, perché ovviamente il compenso gli faceva gola, e poi lo scrisse anche, ma insomma, com'era possibile? Lui aveva criticato così tanto il potere capitalista, e poi il giornale che in qualche modo quel potere lo rappresentava gli offriva, lo incensava, gli offriva addirittura un lavoro ben pagato. Quella Milano che aveva tanto odiato, a un certo punto non faceva altro che desiderarlo, veniva invitato a negozi importanti, alle serate di gala più importanti. E allora, ecco, per spirito di coerenza e per anche fedele a una certa toscanità, lui risponde, chiama il credo al segretario di Andrea Montanelli, e dopo averci pensato un giorno o due giorni, e dice no, che non avrebbe accettato.
Gaia, in chiusura delle nostre interviste noi chiediamo sempre se ci potete consigliare un libro. Diciamo che oggi abbiamo fatto un'eccezione perché abbiamo fatto delle richieste interne. Appunto a Rossari abbiamo chiesto un libro di Dickens, e a Ravera Raffaele abbiamo chiesto un libro che riguardasse Parigi. Siccome comunque il corpus di Bianciardi non è ricchissimo, a te diamo un po' più di libertà. Ci puoi consigliare sia un libro di Bianciardi o anche un libro che hai recentemente letto e ti è interessato?
Allora, no, vorrei consigliare in realtà un libro di Bianciardi che non si legge, ma che è stato editato nuovamente qualche anno fa da Minimum Fax, che è I minatori della Maremma, e che è il reportage, l'unione di tutti i reportage che Bianciardi ha fatto, fece insieme a Cassola, sia sulla vita dei minatori su quella terra, sia poi di quello che è stato l'incidente, no, che ha portato appunto all'esplosione della Monte Catini. Perché è interessante? Perché è un libro precedente, diciamo, a quelli che è la trilogia della rabbia, cioè il lavoro culturale, l'integrazione, poi la vita agra, per il quale è diventato famoso Luciano Bianciardi. Però è un libro che mette insieme in maniera molto precisa le anime dell'autore, cioè documentazione, una grande onestà nel creare questi reportage, e poi sempre col gusto del dettaglio che invece lui porta anche nei suoi pezzi giornalistici, e che invece ha un andamento profondamente narrativo. Quindi in un unico libro si riesce un po' a sentire, anche se bene l'abbia scritto insieme a Cassola, un po' questo sguardo, no? Che è sempre uno sguardo molto attento alla verità dei fatti, e poi nello stesso tempo che riesce ad avere una piacevolezza, nel senso una profonda intensità narrativa.
E allora ti ringraziamo per essere stato qui con noi ai microfoni di Tabula Rasa sull'87.9 di Radio Onda Rossa, e alla prossima.
Grazie mille e buona serata a tutti. Oh,
E con questa canzone continuiamo la puntata di Tabula Rasa, che è praticamente agli sgoccioli. Sono le 21:36 di giovedì 9 dicembre, con un altro brano tratto dalle recensioni di Johnny Palomba, la serie, uscito pochi giorni fa per Fandango. Questa volta andiamo a sentire una sua incursione, e ci racconta la storia attraverso il suo linguaggio e il suo modo di raccontare le serie di un telefilm degli anni 80, tra gli anni 80 e gli anni 90, che si intitola MacGyver, e questo è Johnny Palomba.
MacGyver è uno un po' poliziotto, un po' no, che va in giro per il mondo a fare le missioni impossibili. Solo che lui è buonissimo, non spara mai, non mena mai a nessuno, non dice mai parolacce, non bestemmia. E insomma, allora forse proprio per questo gli fanno fare le missioni pericolose, così magari muore. E invece no, perché MacGyver, quando che si trova in grande difficoltà, si inventa sempre di stratagemmi, delle cose incredibili grazie al coltellino svizzero e un po' di scotch. Che infatti MacGyver è proprio famoso per questo, che tipo quando che te si rompe tipo la lavatrice e te manca un pezzo di ricambio, chiami MacGyver e lui te fa il pezzo con un giocattolo, oppure non c'hai air click fuori la gomma, chiami MacGyver e lui fa tutta un'invenzione terribile e te arsa con due stuzzicadenti la macchina, oppure non sai dove poggiare il telefonino, chiami MacGyver e col solo potere della manualità lui te fa il portatelefonino con la scatola di sigaretta. Oppure quando che devi montare due ripiani in cucina e non te va perché come minimo quando usi il trapano butti giù il muro e saluti il vicino, allora infatti chiami MacGyver e gli dici: MacGyver, ma che c'è da fare? Ecco, e allora arriva lui e te fa un lavoretto pulito. MacGyver è praticamente quell'amico con la grande passione del bricolage che non vedi mai perché è noioso come un documentario sul bricolage, ma che chiami quando c'hai bisogno di fare quelle cose manuali e non sa fa nessuno. E allora lo chiami, si presenta con la sua livella, con tutti i suoi arnesi, e si inventa qualcosa che a noi ci stupisce sempre. Che infatti però nella serie TV MacGyver non si ammucchia mai con nessuna. Strano, Mio cugino dice che una volta in grande difficoltà al bar si è inventato il caffè corretto all'amaro. Credibile.
Incredibile, incredibile MacGyver. E questa era la terza recensione di Johnny Palomba, che appunto è uscito in questi giorni con le recensioni la serie. E siamo agli sgoccioli, ormai possiamo anche chiudere con Tabula Rasa. Sono le 21:39, oggi abbiamo letto un sacco di libri, abbiamo sentito Nicola Ravera Raffaele e abbiamo parlato con lui di A Parigi, da Hemingway a Cortázar, uscito per Giulio Perrone, 181 pagine, 15 euro. Siamo andati avanti poi a parlare di con Gaia Manzini, con a Milano con Luciano Bianciardi, sempre per Giulio Perrone editore, sempre 15 euro da 133 pagine. Con Marco Rossari poi abbiamo parlato del Circolo Pickwick e in generale abbiamo parlato di Charles Dickens. Per il Circolo Pickwick abbiamo letto l'edizione in Audi, da 776 pagine, 26 euro. Abbiamo poi avuto il piacere di ospitare le incursioni di Johnny Palomba con le recinzioni, le serie, uscito pochi giorni fa per Edizioni Fandango, 160 pagine, 15 euro. E il totale della puntata, per preparare questa puntata abbiamo letto alla fine 1250 pagine, e questa non per farla pesare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ma questo era Tabula Rasa del 9 dicembre 2021, sono le ore 21:40, questa è Radio Onda Rossa. Nei prossimi giorni, anzi già adesso, se volete potete già ordinare la Scarceranda 2020, potete andare sul sito radioondarossa.info per ordinarla e per avere tutti i dettagli che riguardano sia per il modo per poterla acquistare, sia per poter sostenere poi quello che ci sarà il 31 dicembre a partire dalle 10:30 a Roma, per sostenere il lavoro che sta facendo ormai da anni Radio Onda Rossa per sostenere le persone in carcere. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sarà giovedì 16 dicembre, sempre con Tabula Rasa, sempre su Radio Onda Rossa 87.6. Grazie a tutti e a tutte, buonanotte.
Grazie a Radio Onda Rossa, auguri per i 40 anni.
Grazie.
Onoratissimo di poter contribuire.
Che poi il trenino è una storia di derivazione giamaicana completamente, perché diciamo è la telefonata alla radio proprio per il Wheel Up and Come Again, cioè rimetti il pezzo. Rimetti. E questa è una cosa che abbiamo solo noi.
Onda Rossa, che è una realtà fondamentale che vive grazie alla partita.